Signore e signori, è arrivato il momento della rivoluzione classica. Sono scattate le 8 di sera e vi inviamo un grande saluto da Radio Città Aperta e il vostro DJ classico Attilia Chioco Cernitori. Stasera avremo per la prima volta ospite un duo, un'intervista doppia quindi con due musicisti, un violinista e un pianista, ovvero il duo Alessio Bidoli e Bruno Canino. Bruno Canino è una leggenda del pianoforte italiano conosciuta in tutto il mondo, praticamente un pezzo di storia della musica vivente. Nella sua gioventù è già stato vincitore del concorso internazionale Busoni, che è uno dei più importanti concorsi per pianoforte nel mondo. Compositori come Berio e Xenakis gli hanno dedicato delle opere e ha suonato con artisti di prima classe come i violinisti Isaac Perlman, Salvatore Accardo, Victoria Mullova e il violoncellista Lynn Harrell. Dal 2015 Canino suona in duo con Alessio Bidoli, che è un violinista milanese che ha tenuto concerti come solista dalla Thailandia alla Russia e ovviamente anche le importanti stagioni concertistiche europee. Insieme hanno inciso ben 5 CD per Sony Classical e Decca. Diamo un benvenuto al duo Alessio Bidoli e Bruno Canino. Buonasera Alessio, buonasera Maestro Canino, grazie per essere ospiti qua stasera a Rivoluzione Classica. Vorrei cominciare con il Maestro Canino. Lei ha avuto questa vita piena di avventure musicali, una grandissima carriera, e mi piacerebbe sapere come è iniziato tutto, come si è avvicinato alla musica.
Io? Beh, c'ero pianoforte in casa, ma in realtà quella è il Grimaldello, è stata l'opera. L'opera, sì, ero bambino, io sono napoletano, mi portarono appena finita la guerra, mi portarono a San Carlo, vidi Butterfly, piansi amaramente, e mio papà, ingegnere, suonava e aveva degli spartiti d'opera, e io imparai a suonare e poiché era questo dopoguerra molto faticoso per tutti, però io mi isolavo e leggevo queste partiture in modo, mettendo male le dita, insomma, ma passavo praticamente la giornata. E a piangere, a singhiozzare su Violetta, Mimì, Ciocio San, ecco. Quindi quello è stato l'amore per la musica. E poiché la curiosità penso che sia un elemento importante per la conoscenza, imparai a leggere piuttosto bene. E allora i miei genitori fecero, riflessero un po' sulla la mia situazione e fecero degli incontri per affidarmi a un buon maestro. Ebbe una fortuna scandalosa perché il mio primo maestro è stato il maestro Vitale, che accettò di insegnare e che poi è risultato essere venuto i maestri più importanti del Novecento. E lui però mi disse, sì, va bene, feci, suonando male, ma feci, trasportai qualche cosa, forse la donna immobile. Ecco, e dice, bene, lo prendo, ma basta opera. E io questo per me era terribile, perché io non volevo fare dove mi faccio, volevo fare le scale, volevo l'opera. Però, insomma, dopo un anno un po' difficile, capì che c'erano dei tesori enormi, e però ho continuato a amare sempre l'opera.
E la sua passione per la musica da camera come è nata? Perché addirittura lei ha scritto un libro, ovvero il Vademecum del pianista da camera.
Beh, perché devo dire, la solitudine del solista è un po' pesante, questo, tanto per cominciare. E poi perché ho avuto molte occasioni oramai nei passati millenni, io sono molto vecchio, e ho avuto molte occasioni di incontrare degli amici, dei musicisti straordinari, e quindi mi sono, diciamo, arricchito, e non dico specializzato, ma ho lavorato molto, spesso cambiando e non escludendo nessuno, e questo mi ha fatto bene, ecco. È stata una scelta un po' automatica, ma non esclusiva, perché io purtroppo continuo anche a suonare da solo.
E devo meno andare, male, diciamo noi.
Dopodomani devo andare in Bulgaria e suonare il concerto di Mendelssohn, e preferirei invece andare con Alessio da qualche altra parte, insomma.
Giustamente.
Nel 2016 avete fatto un CD per Sony Classical che si chiama Anima Italiana, ha avuto un grande successo. Ci racconta un attimo, Alessio, qualcosa di questo CD?
Sì, ma guarda, è nato da una... cioè da un presupposto che aveva di ricerca di queste cartoline, no? Che io chiamo cartoline di... è un viaggio da Venezia ai compositori del Mezzogiorno attraverso questi piccoli acquarelli in musica. Ecco, sono brevi pezzi anche di compositori della generazione degli 80 come appunto Malipiero, Casella, ecco. È stato un CD che ha avuto una certa fortuna, soprattutto negli Stati Uniti. L'hanno comprato negli Stati Uniti perché chiaramente forse il titolo era accattivante dell'album. Io sono contrario, poi da quel disco in poi non abbiamo più messo titoli agli album, perché giustamente anche il maestro la ritiene una cosa detestabile. Perché...
No, non so se detestabile, ma pretestuosa. No,
pretestuosa, ecco, sì. Niente, quindi abbiamo riscoperto anche pagine inedite di Sgambati, di Pilati, con quella mini suite e niente, è stata una scoperta piacevole di brani anche che caratterizzano anche un certo virtuosismo un po' fanè anche, che però oggigiorno forse deve essere un po' riscoperto, ecco.
Ascoltiamo allora in onore del maestro Canino, che è di Napoli, un brano tratto dal CD Anima Italiana, ovvero La Serenata Napoletana, opera 24 numero 2 di Giovanni Sgambati, con Alessio Bidoli al violino e Bruno Canino al pianoforte. Abbiamo ascoltato Giovanni Sgambati, Serenata Napoletana, opera 24 numero 2, con Alessio Bidoli al violino e Bruno Canino al pianoforte. Alessio, tu hai una storia che, a mio parere, potrebbe essere molto di ispirazione per i nostri ascoltatori. Qualche anno fa so che appunto hai avuto una malattia che ti ha paralizzato e i dottori ti dicevano che non saresti mai più riuscita a suonare il violino.
Allora, non voglio nascondere questo capitolo della mia storia, che è stato abbastanza delicato, nel senso è un periodo dove purtroppo ho dovuto smettere per un problema di salute. Di certo il fatto che mi dicessero che non sarei tornato a suonare era uno stimolo per andare avanti. Quindi non era di certo qualcosa che mi potesse scoraggiare, anzi. Tutto ciò che mi oltraggiava e che mi buttava ancora più a terra di quanto non lo fossi già, era un motivo per andare avanti, uno spunto per dire no, non, sicuramente non sarà così. E questo fa parte certamente della determinazione che ho avuto, però poi sono stato anche fortunato. Attualmente non ci penso più, proprio è caduto in archivio, è caduto nella... Ma per tanti anni c'è stato un pre e un post, nel senso che io guardavo le mie registrazioni di come suonavo prima e dopo questo trauma della paresi che sono riuscito a sconfiggere. E chiaramente per anni cercavo di studiarmi attraverso i video, nulla di più sbagliato, no? Cercavo di dire, ah, allora lì era così, supinavo, lì pronavo, allora ma adesso non riesco a farlo più, eccetera, eccetera. Nulla di più sbagliato, nel senso che io dovevo, l'approccio verso la guarigione anche strumentale, perché la guarigione per una vita cosiddetta normale, insomma, guidare, fare, è avvenuta dopo 2 anni, 1 anno e mezzo, 2 anni. E la guarigione strumentale è stata più laboriosa e faticosa. E nulla di più sbagliato, perché invece la guarigione assoluta l'ho avuta il giorno che ho incominciato a fare un lavoro un pochino più meditativo, su un substrato di me stesso. Perché finché guardavo i video dicevo no, non riesco più, eccetera, eccetera. Invece quando ho incominciato a fare un lavoro meditativo sul mio substrato, no? Emotivo, che era rimasto anch'esso paralizzato, anch'esso comunque, siccome quando c'è un problema fisico c'è anche chiaramente un problema, quando c'è un problema fisico molto grave, di conseguenza anche psicologicamente. Io sono stato molto forte, ma nel periodo della guarigione, poi nel periodo della ripresa, poi la guarigione violinistica è stata più difficoltosa. Però è avvenuta, guarda, durante... nel periodo del disco Anima Italiana incominciavo a suonare in maniera più sciolta, con meno pensieri, perché la memoria fa brutti scherzi talvolta, no? Ecco. E quindi la guarigione vera e propria c'è stata con questo lavoro interiore di ripresa, che mi ha fatto diventare un ottimo didatta, peraltro, perché ricostruendomi tutto, non mi ha aiutato nessuno, sai. Stavo pensando l'altro giorno a qualche insegnante che in quel periodo c'era, io andavo da qualche insegnante in quel periodo di ripresa, ma nessuno riusciva a capire cosa avessi passato, il delirio che avevo sopportato per riuscire a ritornare a una sorta di normalità. E continuavo a darmi esercizietti, sai, gli esercizi di magari sei quelli muti da fare sopra la corda per tenere il controllo, per il controllo dell'arco. Niente di più sbagliato. Cioè, lavoro che mi ha aiutato a sbloccarmi anche con l'arco, perché l'arco è stata la parte più difficile, ma ci sono riuscito. È stato un lavoro di meditativo, cioè di lavorare su un lato profondo di me stesso, non di certo facendo, chiaramente l'esercizio aiuta, che non nego che non funzionasse, però era limitante. Io dovevo guarire anche dal punto di vista psicologico. Era come se la mia anima fosse stata trafitta, ok? Psiche, anima è la stessa cosa, no? Psiche, anima. L'anima era stata trafitta da una menomazione fisica, dalla paresi. E io piano piano sono riuscito a ricostruirmi. Adesso non voglio raccontarvi la storia proprio per filo e per segno, perché è comunque scritta in un libro di Gian Giacomo Schiavi che si chiama Meno Male, edito da Spelling e Kapfer. Quindi se c'è un capitolo dedicato a me, il violinista, quindi se volete avere informazioni più dettagliate sul mio recupero. Niente di più sbagliato anche forse averlo reso noto in qualche articolo, perché ho avuto anche grosse critiche in merito, nel senso che la gente si è permessa di dire che io mi facevo pubblicità grazie alla malattia, e forse retrospettivamente non dovevo neanche farlo, perché la malattia è qualcosa che forse va lasciato, però in quel momento avevo bisogno di divulgare, di aiutare anche chi mi aveva aiutato, perché sinceramente c'era stato un pilota di Formula 3 che invece mi aveva aiutato molto. Io senza di questo Michele Merendino, che era guarito pure lui, io avrei fatto fatica. E per me è stata una spinta durante la guarigione sentire questo ragazzo che era guarito. Quindi è vero che la malattia deve rimanere in una sfera personale, però è anche vero che se c'è una patologia rara dove tu riesci a uscirne perfettamente, tornare a quello che fare quello che facevi prima, forse anche il fatto di averlo divulgato, non in maniera roboante, perché mi hanno invitato anche in trasmissioni televisive che ho rifiutato e non me ne pento attualmente, perché quello diventa un pietismo da trasmissione del pomeriggio, no? Che non va bene, no? Però qualche articolo, no, sulla stampa invece ha aiutato, magari mi sono arrivate lettere di persone che mi hanno, dove la mia storia o anche quel capitolo del libro gli aveva dato fiducia per andare avanti, perché è una malattia rara ma relativamente rara.
Grazie mille Alessio. Maestro Canino, torniamo un attimo indietro all'anima italiana, ci può dire qualcosa su questo album?
Era una cosa piacevole, insomma, io non è che sia nazionalista, però la musica italiana effettivamente è stata grandissima e ancora adesso ha detto anche un periodo che è stato un po' trascurata dal mondo musicale internazionale e anche dagli stessi italiani. E quindi io ho sempre cercato di suonare musica italiana. E per esempio prossimamente suonerò ancora musica di Pilati, compositore molto promettente che morì alla fine della seconda guerra mondiale, molto giovane, e aveva esecuzioni a Berlino, in America, diretto da De Sabato, diretto da Mitropoulos, ecco, e penso che alcuni compositori come lui andrebbero valorizzati. Purtroppo noi italiani siamo specialisti per non valorizzare il nostro patrimonio rispetto, per esempio, agli inglesi, francesi, tedeschi. Peccato.
Ascoltiamo ora proprio di Mario Pilati la Tarantella con Alessio Vidoli al violino e Bruno Canino al pianoforte. Thank you. Abbiamo appena ascoltato La Tarantella di Mario Pilati con Alessio Bidoli al violino e Bruno Canino al pianoforte. Vorrei adesso parlare di un passatempo che voi avete in comune, ovvero gli scacchi. Io ho suonato con Badura Skoda e mi ha detto che la sua più grande passione, a parte il pianoforte, erano appunto gli scacchi. Poi sappiamo storicamente che Beethoven, Chopin, Prokofiev, Verdi, Dvorak, Shostakovich e Borodin giocavano anche a loro a scacchi, ed è risaputo che Johannes Brahms giocava a scacchi con Robert Schumann. C'è per caso un legame segreto tra scacchi e musica di cui non sono a conoscenza?
Rispondi tu, Alessia.
Ma... Penso di sì, che il gioco degli scacchi sia un gioco piuttosto riflessivo, che induca a un pensiero matematico, che è assimilabile comunque al discorso musicale. Comunque io non sono così bravo, diciamo che le mie aperture sono piuttosto kamikaze, come le definisco il mio. E quindi non... Non sono un grande stratega in merito, lascerei la parola al maestro, che lui è veramente molto bravo. Veramente.
No, il quale maestro gli piacerebbe giocare, mi ricordo con forse io sono un giocatore pessimo, evidentemente, perché là ci vuole talento e ci vuole applicazione e tempo. Il mio maestro principale è stato Lil Hagel, un violoncellista magnifico, una persona amabilissima. E so che alcuni viaggi li facemmo apposta in treno e non in macchina e in aereo, proprio per giocare a scacchi. Però, devo dire, ecco sì, con Alessio abbiamo fatto qualche partita, ma che carenza di amici, di colleghi, con i quali appunto nell'attesa del concerto nuovo intervallo, so che ho giocato con la Vittoria Mullova, lei è russa, quindi doveva avere una grande tradizione, però lei mi dice, ecco, perché giochi con me che gioco così male? Non dovresti giocare, è un caratterino lei, no? Ecco, e quindi occorrerebbe avere una certa continuità, magari fare delle partite con un avversario australiano o canadese, ecco, però rimane, sì, c'è una base matematica e strategica, è un gioco di distruzione spietata, quindi non è un gioco poi tanto bello, no? Perché tu desideri, devi vincere, no? Ecco, però mi piaceva molto, adesso è un bel po' che non gioco più.
Prossima domanda, se un passante per strada vi chiede perché bisogna ascoltare la musica classica, che cosa gli rispondereste?
Perché bisogna ascoltare la musica? Perché bisogna guardare un quadro di Rembrandt? Perché bisogna guardare il Partenone? Perché bisogna leggere un romanzo di Flaubert? Ecco, per lo stesso motivo, perché fa parte della espressione delle personalità e direi la musica c'è il vantaggio della ineffabilità. Quindi è un linguaggio assolutamente libero da schiavitù, da convenzioni, e a questo ascoltatore, questo passante, direi, vuole ascoltare la musica? Benissimo, se ne ha desiderio lo faccia, ma non come un obbligo. Se deve provare piacere e non deve cercare di diventare competente. La competenza, secondo me, uccide un po' l'amore per la musica.
Alessio?
Se proprio bisogna essere circoscritti al mondo della musica classica è per elevarsi, chiaramente, per cercare di elevare la propria anche spiritualità, no? Che talvolta oggi è un po' sottomessa da questo bombardamento anche che abbiamo dai mass media. È un'entificazione dell'anima. È cercare di togliersi, di trovare proprio l'essenza e non l'essente, quindi di trovare l'essenza di quello che si è, ok? Quindi liberarsi, no? È anche una catarsi. Cos'è la musica? È un, È un'elevazione. Ci sono tante cose che potrei dirti inerenti alla musica, tanti aggettivi potrei esprimere, però queste sono le cose principali, ecco.
Ascoltiamo ora, sempre di Mario Pilati, aria con Alessio Bidoli al violino e Bruno Canino al pianoforte. Abbiamo ascoltato di Mario Pilati l'aria con Alessio Bidoli al violino e Bruno Canino al pianoforte. Alessio, un altro CD che avete fatto in duo lo avete dedicato al compositore italiano Nino Rota. Ci racconti un attimo chi è?
Nino Rota, appunto, Nino Rota è il compositore che noi conosciamo solo per le colonne sonore, no? Dei grandi film, di Visconti, di Zeffirelli, no? Ma non è solo colui che è stato appunto non è solo la Nino Rota, non è solo la strada 8,5, ok? Nino Rota è anche ben altro, ossia tutta la sua produzione cameristica, sinfonica, e lo iconizza, perché lui stesso si sentiva più rappresentato in maniera molto più... lui stesso si sentiva rappresentato in maniera molto più coerente rispetto a quello che era, forse che quello per il quale lui lavorava e che gli dava da mangiare, che era il film, ma si sentiva valorizzato più dall'essere un musicista a 360 gradi, quindi un musicista che poteva esprimersi non solo attraverso la massa, e quindi lui viveva tra il conservatorio e i grandi teatri, ma era una persona piuttosto schiva e poi umile.
Fantastico. Ascoltiamo allora di Nino Rota l'improvviso in re minore per violino e pianoforte, con Alessio Bidoli al violino e Bruno Canino al pianoforte.
Thank you.
Abbiamo appena ascoltato di un altro grande compositore italiano, ovvero Nino Rota, l'improvviso in re minore per violino e pianoforte, con i nostri Alessio Bidoli al violino e Bruno Canino al pianoforte. Alessio, il vostro spirito di ricerca, quasi da detective, vi ha portato poi anche al di fuori dell'Italia, ovvero nel Portogallo. So che il vostro ultimo CD, sempre per la Sony, è stato dedicato a un compositore portoghese, ovvero Freitas Branco. Come hai scoperto questo compositore e soprattutto raccontaci un attimo chi è?
Ma guarda, Branco l'ho trovato in uno dei pochi negozi di dischi che sono rimasti ancora aperti, perché ormai li stanno chiudendo quasi tutti, ahimè. Beh, sì, niente, ho trovato le sinfonie, che ne ha scritte 4, di Freitas Branco, e le ho ascoltate e sono rimasto colpito da questo compositore che è a cavallo tra modernità e tradizione, con un linguaggio piuttosto singolare, no? Freitas Branco è nato nel 1890 ed è morto nel 1955 e non si è mai mosso da Lisbona, un po' per il regime salazarista al quale lui era ostile, dopo la rivoluzione dei garofani, quindi lui è riuscito a divulgare invece un po', a portare la sua musica al di fuori dell'ambito prettamente didattico, perché lui era un professore di conservatorio, persona piuttosto schiva, con un fratello che è stato un grande divulgatore della musica di Wagner, Pedro, lui più famoso forse, il fratello Pedro, direttore d'orchestra, e molto prolifico nella sua produzione tra musica vocale e appunto le 4 sinfonie di cui io appunto sono stato galvanizzato, e anche tanta musica da camera. Quindi con questo linguaggio nostalgico, sensuale, folcloristico, è un compositore che riunisce tanti compositori, ecco.
E invece lei, maestro Canino, cosa le ha colpito di Freitas Branco?
La mancanza di suggezione alla grande tradizione, anche un tipo di costruzione molto particolare, oltre ai materiali che sono, diciamo, promiscui, però anche una grande indipendenza di trattamento e assolutamente nessun complesso di inferiorità, e quindi dobbiamo rispettarli.
Alessio, ci racconti qualcosa della prima sonata per violino e pianoforte di Freitas Branco, in particolare il secondo movimento?
La prima sonata inizia proprio con un tema che affina la sonata di Franck, che poi ritorna nell'ultimo movimento. Quindi è proprio in tutti i suoi stilemi una sonata ciclica.
Secondo movimento in particolare, puoi dire qualcosa?
Allora, guarda, il secondo movimento è semplicemente un tempo giocoso dove si alterna questo tra violino e pianoforte, c'è un'alternanza molto brillante di giustapposizioni di temi, no? che ci si scambia, ecco, così.
Ascoltiamo ora dalla prima sonata per violino e pianoforte di Freitas Branco il secondo movimento, Allegretto giocoso, con Alessio Bidoli al violino e Bruno Canino al pianoforte.
Thank you.
Abbiamo appena ascoltato del compositore portoghese Freitas Branco l'Allegretto Giocoso, secondo movimento dalla prima sonata per violino e pianoforte, con i nostri Alessio Bidoli al violino e Bruno Canino al pianoforte. Maestro Canino, c'è un lato di lei che forse tutti non conoscono, ovvero lei è anche compositore. Ci può dire qualcosa a riguardo?
Ma io ho cominciato a comporre prima di fare il pianista, insomma, quando ero ragazzino. Sì, però è stata sempre un'attività abbastanza privata, devo dire. Non avevo la presunzione, non volevo affliggere il pubblico e meno che mai volevo che dei colleghi amabilmente cercassero di suonare la mia musica. Quindi ho scritto sempre... Diciamo, è stato una specie quasi di hobby, però l'ho coltivato sempre, anche recentemente, e io poi sono all'antica, cioè viaggio con la carta pentagrammata, scrivo la musica, non so come si maneggi altri modi di scrittura. Ecco. E quindi credo che... Questo io ne ho bisogno, il mondo può darsi sicuramente no, però volevo dirle che man mano sono un po' disseccato, ho scritto sempre pezzi più piccoli, più brevi. Prima avevo scritto anche pezzi sinfonici, ho scritto anche musica per un balletto. Ecco, adesso le ultime opere che ho scritto era un pezzo per flauto e pianoforte, un pezzo per viola e pianoforte. Adesso vorrei cercare di scrivere un pezzo per violino, viola e pianoforte. Ecco, ma ecco, per quello devo dire, poiché faccio una vita pianistica ancora abbastanza agitata, e mi manca un po' la continuità del tempo per comporre, bisognerebbe disporre, non so, X mesi, 2-3 mesi, tutte le mattine o tutti i pomeriggi. Cosa per me non è mai accaduta, ecco, quindi questo un po' limita questa mia platonica attività.
Maestro Canino, ci parla del suo rapporto con la radio?
Io buona parte della mia istruzione musicale l'ho fatta attraverso la radio. E ancora adesso si può fare, no? Ma anche adesso, anche viaggiando in macchina negli Stati Uniti o in Francia, si sente tanta bella musica e c'è il pericolo di fare un po' il quiz, oddio che pezzo sarà, e questi, insomma, quello un po' di, ma chi sarà, chi l'avrà diretta o suonata. Questo è molto educativo e incito tutti quanti a farlo, perché ci libera da pregiudizi. Noi abbiamo avuto sempre l'opinione pessima o grandiosa, mirabolante di alcuni esecutori, e poi sentiamo che prendiamo degli abbagli e se vediamo uno che abbiamo ritenuto pessimo ci ha incantato, o viceversa, uno che pensavamo fosse meraviglioso e deludente. Sentire la radio, sentire la radio.
Torniamo ora al vostro nuovo CD per Sony di Freitas Branco, dedicato appunto a questo compositore portoghese che in Italia è sconosciuto. C'è un brano che trovo particolarmente interessante, ovvero il suo preludio per violino e pianoforte. Alessio, ci dici qualcosa a riguardo?
Guarda, il preludio è un pezzo con appunto scritto sempre durante gli anni del 1910. Quando lui era molto giovane, ed è un pezzo un po', come ti dicevo prima, un acquerello in musica come quelli che avevamo registrato in Anima Italiana, no? In questo caso il compositore procede per queste armonie esatonali, arcaizzanti, neomodali, che fanno una pagina impressionistica, no? Come tipicamente tardo romantico impressionista, ma molto affine a un linguaggio francese, potrebbe averlo scritto, non so, Fauré, questo pezzo, se noi non sapessimo appunto che è scritto da Freitas Branco, potremmo indovinare e ipotizzare che fosse Fauré piuttosto che Ravel aver scritto un pezzo di questo tipo.
Ascoltiamo ora allora il preludio di Freitas Branco per violino e pianoforte con Alessio Bidoli al violino e Bruno Canino al pianoforte. Abbiamo sicuramente percepito questa influenza francese nel preludio per violino e pianoforte di Freitas Branco, interpretato dai nostri Alessio Bidoli al violino e Bruno Canino al pianoforte. Alessio, so che tu non sei solamente violinista, ma sei anche direttore artistico e che hai ben due festival che partiranno a breve. Raccontaci un attimo di cosa si tratta.
Sì, allora ho questi due festival che avrò a giugno a Milano, i concerti di Villa Mirabello, che sono 5 appuntamenti, dove suoneranno Andrea Bacchetti, i solisti di Milano Classica, poi suonerò io con Canino, Stefano Ligorati e Matilda Cogliard, Stefano Maffizioni e Gloria Cianchetta e Giovanni Doria Miglietta. Mentre a Crema un altro festival dove suonerà il quintetto della Scuola di Avos con Massimo Spada e Alessio Pianelli, il trio Mariozzi, con Vincenzo Mariozzi al clarinetto, e Leonardo Colafelice in un recital tutto Liszt, e poi ci sarà il duo sassofono di Bacco con Giuliano Mazzocante. Ecco, quindi sono due festival costruiti, uno nelle dimore storiche di Crema, che è una città che ho riscoperto, che è stupenda, con questi chiostri meravigliosi, dove è la quarta edizione che faccio, mentre a Milano è la prima edizione in una dimora storica tra Niguarda e San Siro, non è proprio in centro, ma in un luogo incantevole dove faremo questi concerti estivi, sperando in un successo e in future edizioni sempre più spumeggianti. Ecco.
E invece quali sono i prossimi impegni con il duo?
Allora, maestro dice...
Foligno, abbiamo il prossimo concerto a Foligno.
Foligno per gli amici della musica di Foligno.
Poi sono arrivato a Rabat.
Rabat e poi a Vieste. Sono questi adesso i prossimi impegni che faremo.
Vi faccio allora un grandissimo in bocca al lupo per tutti i vostri impegni. Noi siamo purtroppo arrivati alla fine della trasmissione, abbiamo avuto due grandi ospiti che ringrazio tantissimo per essere stati qua con noi, vi lascio al blues con Mojo Station, vi aspetto martedì prossimo sempre alle ore 8 qua a Radio Città Aperta, come sempre se avete domande, richieste di brani, feedback, commenti, non esitate a mandarmi un'email all'indirizzo music@hcernitori.com. E da Rivoluzione Classica è tutto, un saluto dal vostro DJ classico Attilia Chioco Cernitori.